Prima di trattare il prossimo approccio per l'analisi dell'interazione proteina-proteina in situ, introduciamo il concetto di sistemi reporter. Vediamo alla slide numero 16 che i geni reporter sono geni che noi possiamo introdurre nelle cellule e osservarne, identificarne o anche misurarne facilmente la presenza e l'espressione mediante due possibilità: o visualizzazione diretta, perché per esempio si tratta di geni che codificano per proteine fluorescenti, fotoproteine, oppure perché questi sono ad esempio enzimi, questi geni codificano per enzimi e quindi possiamo misurarne in maniera quantitativa l'espressione mediante un saggio di attività enzimatica. Questo vedremo nelle prossime lezioni. A seconda delle varie applicazioni possiamo far esprimere i geni reporter a partire da un promotore costitutivo, quindi promotore forte, virale, non regolato, perché mi interessa visualizzare il reporter, possibilmente espresso a elevati livelli, oppure, come vedremo nelle prossime lezioni, invece possiamo far esprimere i geni reporter a partire a valle da un promotore regolato. Quindi utilizzeremo il gene reporter per misurare l'attività del promotore. Vediamo per quanto riguarda i geni del primo tipo, ci permettono proprio di rispondere a una domanda di localizzazione, un problema di localizzazione. Io mi chiedo dove all'interno della cellula o anche di un organismo, vedremo le applicazioni in vivo, dove viene espressa, dove si trova una proteina di interesse. Quindi mi interessa visualizzare la proteina in situ, nella cellula o nel tessuto. La soluzione a questo tipo di domanda è l'espressione della proteina di interesse in fusione con una fotoproteina, una proteina reporter facilmente visualizzabile in quanto fluorescente, come la GFP. Come realizzo questa proteina? Fondendo in un vettore di espressione il cDNA che codifica per essa in frame, quindi è un tag in pratica, al N-terminale o al C-terminale con il cDNA che codifica per la proteina reporter. In figura 18 vediamo che sono presenti moltissime fotoproteine diverse che permettono di visualizzare direttamente in situ, mediante quindi microscopia fluorescente, a fluorescenza, oppure anche eventualmente come applicazioni del FACS in alternativa a tutto quello che abbiamo visto prima realizzato con gli anticorpi, per esempio, abbiamo moltissime fotoproteine, tutte quante derivate dalla proteina capostipite. Vediamo in slide 19 la proteina GFP, la Green Fluorescent Protein, prodotta dalla medusa Echora victoria. È una proteina che ha una fluorescenza intrinseca perché nella sequenza primaria, quando la proteina viene tradotta, poi si forma mediante una reazione autocatalitica un tripeptide ciclico che è fluorescente. Sia la lunghezza di eccitazione che quella di emissione sono nel visibile, quindi assorbe nel blu ed emette nel verde. A 525 nanometri e quindi dà una fluorescenza ben visibile. La proteina naturalmente espressa dalla medusa è stata ingegnerizzata. Nel 2008 c'è stato un premio Nobel per la scoperta delle fotoproteine, perché le applicazioni per la biomedicina sono state veramente moltissime e fondamentali per studiare proprio la localizzazione proteica in vivo, oltre che nelle cellule. Quindi per mutagenesi sono state generate anche diverse varianti, a partire dalla IGFP, che ha lo stesso spettro di fluorescenza della GFP, ma è più stabile e più intensa come fluorescenza, ha molte altre varianti. Quindi fra le più utilizzate ci sono la CFP, quindi ciano, poi YFP, il giallo, e M cherry, tomato, ma molte altre, come potete vedere da tutte quante le varianti che sono disponibili. Quindi alcune sono derivate dalla GFP, quelle che hanno fluorescenza verde-blu, mentre altre sono derivate da un'altra proteina, fotoproteina fluorescente nel rosso, che è la RFP, quindi Red Fluorescent Protein. Come anticipato prima, vediamo alla slide 21 che esprimere nelle cellule una fotoproteina è semplice. Basta clonare in fusione con il cDNA della fotoproteina il cDNA del gene di interesse, e ovviamente mantenendo la cornice di lettura, questo gene può essere clonato all'N o al C terminale, a valle, a seconda dell'interesse sperimentale, di un promotore costitutivo o regolato. Quindi immaginiamo per le prossime applicazioni di avere un promotore costitutivo come quello del citomegalovirus. Vediamo alla slide 22 schematizzato il vettore PIGFP, un vettore molto utilizzato per la produzione di proteine di fusione con la IGFP, però sono disponibili anche pcDNA con GFP e ancora molti altri. Quindi potete immaginare tutti i vettori per l'espressione che abbiamo visto alle prime lezioni sono disponibili o possono essere ingegnerizzati per esprimere una proteina di fusione con IGFP, RFP e una qualsiasi di quelle che abbiamo già nominato prima. Quindi il cDNA, il vettore di espressione con il cDNA di fusione, viene inserito nelle cellule con una opportuna tecnica di trasfezione oppure anche in vivo, come vedremo, e quindi dopo la produzione della proteina, questa può essere visualizzata, posto naturalmente che essendo una proteina fluorescente, per poterla visualizzare dobbiamo avere una luce di eccitazione. Quindi gli strumenti che noi possiamo utilizzare sono o il microscopio fluorescenza per una visualizzazione in situ, oppure il citofluorimetro per utilizzare il sistema della fotoproteina, per esempio per marcare una popolazione, sortarla, e tutte le applicazioni che abbiamo visto per esempio alla lezione precedente e ancora prima. Andando a questo punto alla slide numero 23, vediamo una applicazione delle fotoproteine per lo studio, l'analisi dell'interazione proteina-proteina in situ. In questo caso l'applicazione non si basa sugli anticorpi, ma appunto sulle fotoproteine, solitamente, e l'applicazione è la cosiddetta FRET, che spesso viene chiamata Fluorescence Resonance Energy Transfer, quindi trasferimento di energia mediante risonanza, e la lettura è la fluorescenza. In realtà non è proprio questo il nome della tecnica, ma piuttosto quello mostrato in slide 24, ed è Foerster Resonance, ma non ha importanza. Tutte queste tecniche con sigle hanno diverse letture, l'importante è vedere bene come funzionano. Allora, in questo caso abbiamo un'applicazione della microscopia a fluorescenza per lo più, e in cui quindi c'è una eccitazione e un'emissione di una lunghezza d'onda di fluorescenza, ma la particolarità, come vedete dalla slide 24, è che una proteina agisce da iniziale proteina che viene eccitata ed è un donatore di energia che causa la risonanza su una seconda proteina, un accettore, che posto che si trovi a una distanza molto ravvicinata, diciamo inferiore ai 10 nanometri, quindi è una distanza veramente piccola e inferiore al limite di risoluzione del microscopio fluorescenza stesso, questa proteina accettore viene eccitata dalla lunghezza d'onda emessa dal donatore e quindi a sua volta poi emette luce di fluorescenza. Quindi se il donatore da solo emetterebbe per esempio una luce di fluorescenza nel blu, invece qui abbiamo un accettore che emette nel verde. Quindi ci sono delle condizioni affinché questo fenomeno si possa verificare, possa essere osservato in situ. Come vedete dalla slide 24, è importante che la lunghezza d'onda di emissione del donatore sia sovrapposta alla lunghezza d'onda di eccitazione dell'accettore. In questo modo la luce emessa va ad eccitare l'accettore e quindi si ha la risonanza. La seconda condizione, ho già detto, è che questo trasferimento di energia è possibile solo quando le due proteine sono molto vicine. Quindi sono state identificate delle coppie di fotoproteine o anche delle coppie di coloranti fluorescenti, quindi che possono essere coniugati a degli anticorpi, che hanno degli spettri di eccitazione e di emissione sovrapposti. Per esempio, una coppia di fotoproteine che viene utilizzata ampiamente è la CFP con la YFP, quindi ciano con yellow. Queste due permettono di avere quindi un'eccitazione della proteina coniugata con la ciano e un'emissione da parte della proteina yellow, quindi si osserva la interazione tra le due fotoproteine. Ovviamente questo sistema può essere anche esteso all'utilizzo con gli anticorpi, quindi possiamo fare un'immunofluorescenza che ci garantisce una estrema precisione nel valutare la colocalizzazione delle due proteine. Immaginiamo di fare una doppia immunofluorescenza con due anticorpi primari e due anticorpi secondari, come vediamo in slide 24, coniugati rispettivamente con le due cianine 3 e 5, che hanno degli spettri molto sovrapponibili, e in questo caso osserviamo non più i due segnali di fluorescenza, come osserveremo se le due proteine sono distanti, più di 10 nanometri, ma in caso di estrema colocalizzazione, quindi di interazione diretta in pratica tra le due proteine, osserveremo soltanto l'emissione del 5 dopo aver eccitato con la lunghezza d'onda di eccitazione del 3. Quindi con il 3 osserviamo la fluorescenza del 5, che ci informa non solo sulla colocalizzazione ma anche sull'interazione. Questo quindi ci viene assicurato dal fatto che se la distanza tra donatore e accettore supera i 10 nanometri, il fenomeno di risonanza non si può osservare. E quindi questa è un'applicazione che permette di stabilire una colocalizzazione con una precisione molto maggiore rispetto alla normale microscopia a fluorescenza, perché vi ricordo che il limite di risoluzione del microscopio a fluorescenza è di circa 20 nanometri, mentre qui abbiamo un limite superiore di 10 nanometri. Nelle ultime slide di questa lezione vi nomino delle altre tecniche che non servono a studiare l'interazione proteina-proteina, ma sono sempre basate su dei fenomeni di fluorescenza e quindi le discuto qua anche perché spesso è facile fare confusione, perché vedete che le sigle un po' si assomigliano. Abbiamo visto la FRET, ma frequentemente vedete, sentite parlare anche nelle lezioni, immagino, di biologia cellulare, di FRAP, di FLIP, non ve le nomino tutte, magari solo queste due. Nel caso della FRAP si può studiare non l'interazione di proteine, ma si studia la mobilità, la diffusione intracellulare di singole proteine. Questo si può effettuare sfruttando una caratteristica dei fluorocromi, che è normalmente è uno svantaggio per la microscopia a fluorescenza, e che è il cosiddetto photobleaching, un fenomeno per cui il fluorofro, dopo essere stato eccitato a lungo o con una intensità di luce incidente elevata, cambia la sua struttura, quindi si hanno dei fenomeni di conversione chimica e modificazioni covalenti del fluorofro che lo portano a perdere permanentemente la proprietà di fluorescenza. Quindi questa caratteristica, questo fenomeno, che viene anche chiamato fading, come vediamo alla slide 27, risulta in una proprio bleaching, in un sbiancamento, ma in realtà è un annerimento, della fluorescenza. Quindi un fluorofro, quando è irraggiato a lungo, perde definitivamente la possibilità di emettere fluorescenza. Forse vi ricordate che quando vi ho nominato diversi tipi di fluorofori, avevo nominato fluoresceina e rodamina come dei fluorofori molto utilizzati in quanto economici, ma non molto stabili. Ecco, la stabilità si riferisce proprio a questo. Queste molecole non si prestano a essere irraggiate con luci molto intense né molto a lungo, perché vanno velocemente incontro al photobleaching. Viceversa, le cianine e altre molecole più nuove, gli Alexa, resistono molto meglio al photobleaching. Tuttavia, molecole come la fluoresceina possono diventare utili per tecniche come la FRAP, che sfrutta il photobleaching. Come vediamo nella slide 28 e anche in un video che vi allego alla lezione, si può sfruttare la possibilità di bleachare, di sbiancare, quindi di far perdere definitivamente la fluorescenza alle molecole in una regione cellulare, per comprendere la velocità di diffusione di molecole all'interno della cellula. Guardiamo l'esempio in figura 28. Ci chiediamo se una certa molecola, che qui vediamo è della membrana, quindi si vede sopra, cellulare o anche del citoplasma, ci chiediamo quanto velocemente diffonda all'interno della cellula, quale sia la sua mobilità. L'idea è di, per esempio, fare un'immunofluorescenza, o anche con la GFP si può fare, quindi esprimere la proteina di interesse in fusione con la GFP nella cellula, quindi in modo da colorare tutta la cellula in maniera fluorescente, e dopodiché con un microscopio a fluorescenza di tipo confocale, con un laser, è possibile irradiare fortemente una regione ben delimitata del campo, quindi in questo caso della cellula, come vedete nell'esempio in figura 28. Quindi è possibile istruire il microscopio a irradiare una, vedete, una regione rettangolare nella cellula fino a che tutte le molecole fluorescenti presenti in quest'area siano state spente. A questo punto si rimuove la luce e si osserva, ovviamente in un tempo molto molto veloce, la ricomparsa del segnale fluorescente. Vi ricordo che le molecole presenti dentro all'area che sono state irraggiate non possono tornare a emettere fluorescenza. Quindi la ricomparsa della fluorescenza nell'area considerata dipende dalla diffusione di altre molecole fluorescenti che provengono dalle regioni vicine. È possibile, come vedete nello schema, misurare il tempo per il recupero della fluorescenza, che dipende proprio dalla diffusione, dal trasporto della molecola, e quindi in questo modo misuriamo una velocità, una mobilità della proteina. È possibile anche un altro tipo di approccio, in un certo senso inverso, che ci permette di capire in quali regioni si sposta una proteina e anche osservando la velocità del suo spostamento. Quindi prima misuravamo solo la mobilità, adesso andiamo a vedere anche la localizzazione. Questo si può fare con la tecnica del flip, cosiddetto. Anche qui ci sono due diverse letture, comunque è comune chiamarla fluorescence loss in photobleaching. In questo caso si agisce esattamente come prima, vedete, si delimita una regione che viene irraggiata e quindi bleachata, ma poi anziché osservare l'interno di questa regione si osserva il resto della cellula per vedere quali altre regioni della cellula si ha la perdita di fluorescenza, con quindi l'indicazione del fatto che le molecole che sono state bleachate si spostano in queste regioni. Per cui è possibile osservare quanto velocemente una molecola che si trovava, per esempio, su all'interno del nucleoplasma si sposta poi nel citoplasma. Bene, la prossima lezione vedremo delle altre applicazioni invece dei sistemi reporter in diversi ambiti della biologia cellulare e dell'intero organismo.